Domenica 4 giugno 2023, Domenica della Trinità. Quando diciamo in nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, proclamiamo tutta la ricchezza della nostra fede fondata sulla rivelazione biblica. Dio si è manifestato come uno e trino al tempo stesso. Benché questo sfidi la nostra capacità di intenderlo pienamente, si tratta di una verità fondamentale dalle profonde implicazioni pratiche. Nel culto onoriamo Dio che così si è fatto conoscere nella sua parola. Prepariamocene. Grazie a voi e pace da Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Per iniziare il culto ascoltiamo e facciamo nostre le parole del Salmo 8.
O eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria e il figlio dell'uomo che tu te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria e di onore. Tu lo hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. O eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra.
Preghiamo, onnipotente Dio, che nella tua grazia ci doni di poter professare la vera fede e di poterti conoscere come Padre, come Figlio e come Spirito, concedici di poterti offrire un culto in spirito e verità alla gloria del tuo nome. Amen.
Nostro Signore, noi tutti t'adoriamo, il santo nome tuo magnifichiamo, tra i dai lattanti il sommo tuo poter, con gran potenza gli empi fai tacer. Io guardo attento sole, luna e stelle, delle tue mani l'opere più belle. Cos'è dell'uom che degno sia d'ono, eppure tu l'amasti, o mio Signor. Signor, m'hai reso tu padron del mondo, dei tuoi preziosi doni sovra vagabondo, nostro Signore, noi tutti t'adoriam, il santo nome tuo magnifichiam.
Al profeta Daniele Dio si rivolge con queste parole: Non temere, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere, di umiliarti nel cospetto del tuo Dio, le tue parole furono udite e io sono venuto a causa delle tue parole. Il Signore è davvero di grande bontà verso coloro che umilmente lo invocano, cercando presso di lui perdono e salvezza. Preghiamo. Dio giusto e santo, il cui amore è stato per noi manifestato nel sacrificio della croce, ci umiliamo per la nostra povertà e per le nostre infedeltà. Abbi pietà di noi. Invochiamo il tuo perdono che libera, l'aiuto del tuo spirito che dà vittoria. Rispondici nella tua infinita sapienza e sospingici con la tua grazia nei sentieri della vita, nel nome di Gesù. Amen. Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, benché eravamo morti nel peccato, ci ha fatti rivivere con Cristo. Vi conceda il Dio onnipotente la forza dello Spirito suo e vi dia di vivere nella sua luce e nella sua pace. Amen.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
Di Dio creatore si è manifestata nella creazione del mondo attraverso la sua parola e il suo spirito. Ascoltiamo quanto ci dice la prima pagina della Bibbia.
Dal libro della Genesi, il capitolo 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era buona. Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E così fu sera e poi fu mattina e fu il primo giorno. Poi Dio disse: ci sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Così fu sera, poi fu mattino e fu il secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra, chiamò la raccolta delle acque mare. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra dei germogli, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che portino sulla terra, del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E così fu. E la terra produsse dei germogli, delle erbe che facevano seme, secondo la loro specie, degli alberi che portavano del frutto, avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono, così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno. Poi Dio disse: ci siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, e servono da segni per le stagioni, per i giorni, per gli anni, e servono da luminari nella distesa dei cieli per dare luce alla terra. E così fu. E Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere il giorno, il luminare minore per presiedere la notte. Fece pure le stelle. Dio li mise nella distesa dei cieli per dare luce alla terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque animali viventi in abbondanza, volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari e moltiplicano gli uccelli sulla terra. Così fu sera, poi fu mattina e fu il quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiami, rettili, animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra, secondo la loro specie, il bestiame, secondo le sue specie, i rettili della terra, secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla terra, sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. E ogni animale della terra, ogni cielo dei cieli, a tutto ciò che si muove sulla terra e che ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ecco, era molto buono. Così fu sera e poi fu mattina e fu il sesto giorno. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra ed i cieli.
La triplice natura di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, è ribadita nel saluto finale della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto. Allora non era ancora stata definita, ma indubbiamente era compresa e vissuta la dottrina della Santa Trinità.
Seconda Corinzi, capitolo 13. Del resto, fratelli, rallegratevi, cercate la perfezione, siate consolati, Abbiate un medesimo sentimento. Vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Potente ed eterno, hai concesso a noi tuoi servi la grazia, con la confessione di una vera fede, di riconoscere la gloria dell'eterna Trinità e nella potenza della tua divina maestà, di adorare l'unità. Mantienici saldi in questa fede e adorazione e portaci finalmente a vederti nella tua unica ed eterna gloria, Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo vivi e regni un solo Dio nei secoli dei secoli.
Ho incontrato te e ora ci vedo. davanti alla sorgente di Siloe, i tuoi occhi sono plasmati di fango. Lavati e sarai illuminato. Alzati subito e cammina, non sei che un mendicante di luce, lavati e sarai illuminato. Ciò che ho fatto per te e canta la luce che ha vinto la notte. Lavati e sarai illuminato.
L'ignoranza è forza. Questo è uno dei tre slogan menzogneri propagandati dal partito al potere nella società tirannica immaginata da George Orwell nel romanzo distopico 1984. Gli altri due slogan recitano la guerra è pace e la libertà è schiavitù. Il potere, infatti, per garantire se stesso, non vuole che la gente sappia le cose come veramente stanno, ma che si beva tutte le verità convenienti che esso gli propina con la sua propaganda. Quindi, più la gente è ignorante, più viene distratta da cose futili e crede a quello che esso fa dire dai mezzi di comunicazione che controlla, maggiormente esso potrà manipolarla e sfruttarla per i suoi fini. La libera e vasta diffusione della istruzione, d'altro canto, la conoscenza in ogni campo del sapere e in particolare di tutto ciò che Gesù ha insegnato e che la Bibbia rivela, è sempre stata al cuore del movimento cristiano autentico come strumento di liberazione. In particolare il protestantesimo, dovunque sia affermato, non solo ha sempre favorito l'istituzione di scuole gratuite per tutta la popolazione, ma ha voluto che la Bibbia fosse disponibile a tutti, strappandola così dalle mani dell'elite sacerdotale che pretendeva di avere il monopolio della conoscenza e di esserne convenientemente mediatrice. Insegnare, così, sta al cuore stesso del progetto di salvezza dell'umanità che Dio ha intrapreso e che Egli porta avanti nella storia, quel progetto che è culminato nella persona e nell'opera del Salvatore Gesù Cristo, il Maestro per eccellenza. Il primo e più grande mandato che Gesù stesso ha rivolto ai suoi discepoli di ogni tempo e paese, e le sue stesse ultime parole, è quello di insegnare. Eccole, come ci vengono riportate al termine del Vangelo secondo Matteo.
Dal Vangelo di Matteo, capitolo 28. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, lo adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».
Sua parola dà molta importanza alla necessità, dovere e privilegio di insegnare. Nelle lingue originali della Bibbia vi sono molti termini che possono essere tradotti con insegnare, svolgere la funzione di maestro. Dio è il maestro per eccellenza e nella persona del Signore e Salvatore Gesù Cristo lo vediamo in modo particolarmente evidente. Perché Dio è maestro? Perché l'essere umano è una sua creatura, fatta a sua immagine e somiglianza, una creatura che deve crescere non solo fisicamente, ma anche intellettualmente e spiritualmente. Come detto di Gesù, che da bambino cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Ai cristiani di Efeso, l'Apostolo Paolo finalizza il suo ministero di insegnante al seguente risultato: «Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini compiuti, all'altezza della statura perfetta di Cristo». Noi, come creature di Dio, dobbiamo crescere, dunque, e per crescere dobbiamo imparare. Imparare che cosa? Dobbiamo imparare chi siamo e quello che dobbiamo e possiamo diventare nei progetti originali di Dio. Dobbiamo imparare chi è Dio, chi è il nostro Creatore e Signore. Dobbiamo imparare che cosa vuol dire vivere, il senso della nostra vita. Dobbiamo imparare come si vive per vivere la pienezza della vita. E questo è il contenuto nelle leggi e nei principi che Dio ha stabilito e che fanno parte del suo stesso carattere. Tutto questo ci è stato insegnato in modo chiaro e inequivocabile attraverso la parola scritta di Dio, la Bibbia, il libro di testo eterno e intramontabile del quale è scritto: «Io vi dico in verità che finché non siano passate il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Come pure il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Dobbiamo imparare ancora di più, proprio per ciò che siamo diventati, ribellandoci alla legittima autorità di Dio sulla nostra vita, allontanandolo dalla nostra prospettiva e volendo essere Dio e legge a noi stessi, degenerando così fisicamente, intellettualmente e spiritualmente. Rigettando Dio, non siamo infatti diventati liberi, ma ciò ha permesso solo che noi diventassimo assoggettati alle forze del male e ad ogni aspirante dominatore. Come scolari ribelli, belli e apparentemente incorreggibili, però Dio non ci ha respinti per sempre, ma nella sua grazia e misericordia ha voluto formarsi nel corso della storia un popolo suo particolare, un popolo che, legato a Dio da un patto, diligentemente impara e che altrettanto diligentemente è chiamato a insegnare con la parola e con l'esempio che cosa voglia dire vivere in comunione con Dio. Questo lo vediamo nell'esperienza storica di Israele e questo vediamo nella comunità dei discepoli di Gesù alla quale per grazia noi siamo stati chiamati a partecipare. E a questa comunità che tramite l'insegnamento e Dio dice crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora e in eterno. Questo in 2 Pietro 3,18. Due sono i contesti, i luoghi privilegiati in cui nei piani di Dio questo insegnamento deve avere luogo. Dove? Nella famiglia e nella comunità cristiana, ciascuno dei quali nasce per esplicito atto di creazione e di redenzione. Sono la famiglia e la comunità cristiana le istituzioni divine che sono state delegate a spiegare che cos'è la vita, chi è Dio, l'amorevole sua iniziativa di salvezza e a sollecitare verso di Lui una risposta altrettanto amorevole e obbediente. E la scuola? La scuola è solo un'istituzione a cui si delega ciò che i genitori di fatto e ciò che la comunità cristiana non riescono a fare. E questa delega è fatta a loro rischio e pericolo. Ma nei piani di Dio si tratta di una delega piuttosto discutibile. Guai quando la famiglia e la comunità cristiana rinuncia a fare ciò che era stato destinato a fare. Storicamente sono sempre state la famiglia e la Chiesa le istituzioni educative primarie. Lo statalismo nell'educazione è un concetto alieno e pericoloso che deve essere limitato nelle sue pretese assolutiste. Ai genitori e alla comunità cristiana il Dio comanda di trasmettere la divina sapienza della vita ed è ad esse che il Dio accorda le competenze, i doni e le risorse necessarie per svolgere il loro compito. Così deve essere nei piani rivelati di Dio. E soprattutto nell'Antico Testamento che noi vediamo come la famiglia debba svolgere la sua responsabilità di istituzione educativa primaria. Il Nuovo Testamento ci illustra come lo debba essere la comunità cristiana. In esso vediamo come l'insegnamento apostolico prenda seriamente il mandato di Gesù nello stabilire e sviluppare la comunità cristiana. Lo Spirito inviato da Gesù dota alcuni del compito di insegnare. Nella comunità cristiana, coloro che aspirano ad essere conduttori della comunità debbono essere infatti insegnanti competenti. E ci si aspetta che il popolo di Dio riceva con buona volontà l'insegnamento apostolico e vi ubbidisca, diventando così una comunità educativa permanente. Ringraziamo dunque il Signore per il fatto che attraverso la nostra educazione permanente vuole farci giungere il nostro massimo potenziale umano. Ringraziamo il Signore per averci dato la famiglia e la comunità cristiana come istituzioni educative di base in cui possiamo realizzare questa educazione permanente. Ringraziamo il Signore quando possiamo dire di avere avuto valenti genitori che ci hanno fedelmente trasmesso un retaggio educativo in armonia con la volontà rivelata di Dio. Ringraziamo il Signore per i valenti insegnanti che Dio ha fatto e fa sorgere nell'ambito della comunità cristiana, ripieni dei suoi doni e capacità, e preghiamo per loro. Ringraziamo il Signore quando possiamo dire di aver avuto valenti insegnanti che nelle istituzioni pubbliche a cui abbiamo delegato in parte la nostra responsabilità ci hanno educato a crescere in ogni sapienza, nel timore del Signore e nel rispetto della sua persona e volontà. Al tempo stesso, davanti a Dio, ravvediamoci. Se nella nostra arroganza abbiamo ritenuto di non avere nulla da imparare della sua eterna sapienza e come scolari ribelli abbiamo disprezzato coloro che Dio aveva deputato a farci crescere intellettualmente e spiritualmente, genitori, monitori di scuola domenicale, maestri, pastori. Come dice la Bibbia, ed è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini compiuti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Questo testo è tratto dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, dall'11 al 15. Crescere in ogni cosa vuol dire alla fine giungere alla gloria della promozione finale nel regno celeste di Dio. Non illudiamoci però di arrivarci senza esserci impegnati negli studi, perché alla scuola di Dio non c'è alcuna promozione a buon mercato. Potremmo, in alcuni casi, grazie a Dio, ripetere magari qualche classe, ma non indefinitamente. Potremmo però benissimo essere espulsi da questa scuola per sempre. E questa è una reale possibilità di cui la stessa Bibbia ci avverte. Che questo non avvenga per alcuno di noi. Ecco cosa scriveva Martin Lutero nell'introduzione al suo piccolo catechismo. Dice: Martin Lutero, a tutti i fedeli, devoti pastori e predicatori, grazie, misericordia e pace siano vostre in Cristo Gesù nostro Signore. Le condizioni deplorevoli e miserabili che ho recentemente osservato visitando le parrocchie mi hanno costretto e spinto a mettere questo catechismo della dottrina cristiana in questa forma breve, chiara e semplice. Quanto erano pietose, Dio mi assista, le cose che vidi. L'uomo comune, soprattutto nei villaggi, non sa praticamente nulla della dottrina cristiana e molti dei pastori sono quasi del tutto incompetenti e incapaci di insegnare. Eppure si suppone che tutte le persone siano cristiane, siano state battezzate, ricevano il Santissimo Sacramento, anche se non conoscono neanche il Padre Nostro, o il Credo, o i 10 Comandamenti, e vivono come poveri animali da cortile o da porcile. Ciò che queste persone hanno imparato, tuttavia, è la raffinata arte di fare a brandelli tutta la libertà cristiana. Oh, vescovi, come risponderete mai a Cristo per aver lasciato che le persone si comportassero in modo così vergognoso e non si occupassero dei doveri del vostro ufficio nemmeno per un momento? Si può solo sperare che il giudizio non vi colpisca. comandate i sacramenti in un solo tipo, insistete sull'osservanza dei vostri modi umani, tuttavia non vi preoccupate se le persone conoscono il Padre Nostro, il Credo, i 10 comandamenti o addirittura qualsiasi parola di Dio. Guai, guai a voi per sempre. Perciò, cari fratelli, per amore di Dio, prego tutti voi che siete pastori e predicatori di dedicarvi sinceramente ai doveri del vostro ufficio, di provare compassione per le persone affidate alle vostre cure e di aiutarci di conseguenza a inculcare questo catechismo nella gente e soprattutto nei giovani. Eterno Dio, che mediante il tuo Spirito sai suscitare nei nostri cuori la preghiera, ricerchiamo la tua presenza per rinnovarti il sacrificio della nostra lode. Gloria a te, o Dio, Padre onnipotente, gloria a te, o Verbo eterno, gloria a te, o Eterno Spirito. Grazie ti siano rese, Signore Dio nostro, per l'amore tuo verso di noi, per tutti i tuoi doni, per tutti i tuoi benefici. Oh Dio nostro, ti chiediamo di accrescere la nostra fede in te, quale Padre che ci sostiene in tutta la nostra vita, e poiché ti sei dato a noi nel tuo Figlio unigenito, insegnaci ad accettare la croce come fondamento di ogni nostro rapporto con il prossimo. Rendi anche efficace l'opera del tuo Spirito affinché, sentendoci figli tuoi, possiamo sentire tutta la bellezza della libertà che è nel servirti. Dio di bontà, benedici la tua Chiesa universale e suscita in essa ricchezza di doni e di ministeri affinché il tuo popolo cresca nella fedeltà e nel dono di sé. Accorda pace e prosperità ai popoli della terra, saggezza ai governanti. Ti preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle, specialmente per tutti coloro che siamo facilmente dimentichevoli nelle nostre preghiere. Ti imploriamo per gli infermi, per gli afflitti, per tutti i sofferenti, affinché tu conceda le tue consolazioni. Esaudiscici nel nome di Gesù, che con te e con lo Spirito Santo vive e regna in eterno. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, sia e dimori con voi, con i vostri cari, ora e in eterno. Amen, Signore. Amen.